Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi ci ricordiamo in modo speciale della passione del Signore Gesù come l'atto supremo dell'amore per noi e per tutto il mondo.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 14, versetti 22 e 26. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Parola del Signore.
Dopo aver esortato nel capitolo 14 alla fede, credete in Dio, credete anche in me, alla fede nelle sue promesse. Adesso, dal versetto 15 del capitolo 14, vediamo che il tema principale riguarda l'amore per Gesù. Versetto 15, versetto 21 e anche nel testo di oggi. Vediamo insieme questo sviluppo dell'amore dopo aver parlato della fede. Più avanti, nel capitolo 15, si parlerà poi della perseveranza, del rimanere, del perseverare. Vediamo insieme questo brano, dal versetto 22 al 26. Dove troviamo ancora il ricordo dello Spirito.
Ma io ho inteso un po' così questa domanda e la risposta, cioè mi sono detta che il discorso forse parte dal versetto 21, nel senso che Gesù, quando dice chi, non so, traduce possiede, chi ha, insomma, chi possiede, che poi non è possiede, perché è un avere dentro, non so come si potrebbe dire, chi ha i miei comandamenti e li custodisce, quindi è una formula, cioè non dice chi di voi, ma dice chi. Quindi invece Giuda gli dice, Signore, perché ti devi manifestare a noi e non al mondo? Cioè, mi sembra che qui ci sia la preoccupazione di dire ma come mai siamo dei privilegiati rispetto al mondo? E invece mi pare che Gesù abbia detto chi ha i miei comandamenti e li custodisce è quello che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quindi non è detto che parli dei discepoli, che parli, ma lo dice così, mi sembra che sia un discorso generale e quindi che possa toccare il mondo in qualche modo, cioè che non sia un discorso ristretto ai suoi in quel momento. Non so, cioè anche, ma il fatto che lui, che Giuda gli dica perché ti devi manifestare a noi e non al mondo, Gesù poi gli dice Disse a lui: se uno mi ama e custodisce la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Quindi un discorso, mi pare...
Cioè è preoccupato di un privilegio.
Ma io l'avevo letto in un modo un po' diverso, anche perché mi sembrava che fosse però molto conseguenziale con quello che diceva prima, quando diceva il versetto 19: ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete. E quindi, come dire, c'è questa, appunto, questa domanda, no? Perché a noi sì e al mondo no, che in qualche modo riecheggia un problema che c'era stato anche al capitolo 7, mi sembrava, quando i suoi parenti gli dicevano: se fai tali cose, no, queste opere, manifestati al mondo. Usavo un altro termine, ma insomma mi sembrava che il, così, questa preoccupazione, insomma, più o meno buono, più o meno così, insomma, però ci fosse, anche perché io ho guardato un po' il commento anche di Don Umberto, lui dice: questa faccenda del Messia che si manifesta al mondo è una cosa seria, perché il Messia deve essere per tutti, no? E poi deve essere riconosciuto, e non solo per un ghetto, ecco, per una cosa. E quindi la domanda è seria, ecco. A me sembrava che Gesù rispondesse qui in prima battuta, ma poi questa cosa del mondo rimanesse, ecco, in sospeso, e comunque poi sarà ripresa. Come prima battuta mi sembra che lui confermi, ecco, che la questione rimane, come dire, in chi l'accetta e in chi ascolta le sue parole e quindi lo ama, perché a quel punto lì, no, loro vengono e prendono dimora. Questo mi sembra, cioè, che vada tenuto, perché è una cosa bellissima, forse è un punto capitale questo della rivelazione. Cioè Gesù dice: se tu mi ascolti, io e il Padre veniamo e siamo in te. Questo mi sembra che vada tenuto. Poi ci sarà il problema del mondo subito, anche il versetto 31 dirà: bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E quindi si procede nella passione, poi sarà ripreso nel capitolo 17 con una grande apertura, ma mi sembra che sia questo che dà testimonianza al mondo. Ecco, questo amore per Gesù e questo suo venire nei suoi, anche nei singoli, perché qui mi sembra che sia proprio molto, non sia più neanche una comunità, ma sia nel singolo, questa grande promessa che Gesù fa e che va mantenuta con ringraziamento, mi sembra, perché è un punto di non ritorno. Ecco.
Il libro della Sapienza sembrerebbe confermare quello che adesso diceva Anita, che tutto è legato a questo, al desiderio della Sapienza, alla docilità nell'ascolto e quindi all'accoglienza del dono di Dio. Dio rispetta la libertà. Il capitolo 6 della Sapienza dice, al versetto 18, dice: l'amore per la Sapienza è osservanza delle leggi. Il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità, e l'incorruttibilità rende, qua dice, vicini a Dio. Dunque il desiderio della Sapienza innalza al regno. E poi al capitolo 7, al versetto 28, dice: Dio non ama se non chi vive con la Sapienza. Ella in realtà è più radiosa del sole, eccetera. Quindi mi sembra anche a me che fosse un grande invito. Gesù rivela, dando questa risposta, rivela che la volontà del Padre e del Figlio è di prendere dimora nel cuore dell'uomo, però c'è questa condizione, questa libertà dell'uomo che può amarlo, accoglierlo oppure chiudersi.
Ma la domanda di Giuda mi pare che non sia banale, perché il Signore Gesù appunto ha detto che mi manifesterò, deve manifestarsi, il Messia deve manifestarsi, e dato che sta andando via, lui dice: ma come mai manifesti a noi e non al mondo? E Gesù sembra non rispondere al primo colpo proprio alla sua domanda, perché parla di amore e di dimora, e quindi la dimora della Santa Trinità, parla di una manifestazione che è tutta interiore, non esteriore, quindi Giuda forse voleva appunto la manifestazione esteriore di un Messia trionfante, invece Gesù parla della manifestazione interiore della venuta della Santissima Trinità. Sant'Agostino è bellissimo il pezzo di stamattina, commento, però non lo posso leggere tutto, leggo solo un passaggio. Dice: lo Spirito Santo prende dimora insieme al Padre e al Figlio nei giusti, nell'intimo della loro anima, come Dio nel suo Tempio. Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, vengono a noi così come noi andiamo a loro, vengono a noi soccorrendoci, se noi andiamo a loro obbedendo, vengono illuminandoci, se noi andiamo a loro contemplandoli, vengono ricolmandoci di grazie, se noi andiamo a loro ricevendo tali grazie. La loro visione sarà in noi, non avrà alcun rapporto con i sensi esteriori, ma si manifesterà nel nostro intimo, e la loro dimora in noi non sarà passeggera, ma eterna. Poi va avanti, ma comunque è bellissimo, insomma. Chi è il mondo? Chi sono i discepoli? Chi è il mondo? Il mondo è quelli che non ama e non osserva i comandamenti, questo dice Sant'Agostino. Invece i discepoli sono quelli che osservano e amano e osservano i comandamenti.
Io pensavo che la domanda di Giuda fosse così un po' sospesa, che la risposta di Gesù non fosse proprio immediata, cioè mi pare che anche nei versetti di oggi è vero, come diceva Maria, che è generico, si potrebbe dire: chiunque mi ama osserverà la mia parola, quindi è una via accessibile a chiunque, però forse Giuda intendeva perché Gesù non si è mostrato, perché non ha dato occasione, e quindi mi sembra più che la risposta più diretta forse appunto è quella, come ricordava, mi sembra, l'Anita alla fine del capitolo, versetto 31: perché sappia il mondo che io amo il Padre, alzatevi, andiamo. E cioè la passione, gli atti finali della vita di Gesù come il luogo in cui lui dà la grande dimostrazione, insomma, che il grande segno, ma che in battuta diretta sia molto importante per Gesù formare, lasciare ai suoi, a quelli che ha vicino, indicare la via, e quindi questa insistenza sull'amore e sulla fecondità di questo amore che porta la dimora di Dio. A me in questo sembra che per Gesù la manifestazione al mondo passi attraverso la testimonianza dei discepoli, sembra che sia sotteso questo pensiero, e che lui insista soprattutto su questo, sulla necessità che i discepoli veramente riescano a entrare in questa osservare i comandamenti, amarlo, ricevere la dimora di Dio in loro. E dice così, versetto 25, dice: queste cose ve le ho dette rimanendo tra voi, e aveva già usato questo verbo, rimanere, lo Spirito che rimane con voi e sarà in voi. E qua dice che queste cose le ho dette io, stando vicino a voi, ma lo Spirito Santo, il Paraclito, che il Padre manderà, egli vi insegnerà tutto e vi ricorderà queste cose. E quest'ultimo versetto di stamattina mi sembra che insista che la dinamica è poi dominata da questa opera anche dello Spirito Santo, cioè l'uomo, il discepolo ama, ma poi l'abitazione di Dio ha anche un suo preciso atto, che è quello di, attraverso lo Spirito, insegnare e ricordare, oppure insegnare, cioè ricordare tutte le cose che Gesù ha fatto. Mi sembra che dica che lo Spirito Santo è un grande strumento della presenza di Gesù nel credente, nel singolo discepolo, nella comunità, e questo faccia parte della manifestazione al mondo, mantenendo la presenza di Gesù nel credente, fa da ponte alla manifestazione al mondo.
A me mi ha fatto l'impressione che mi ha dato subito, leggendo e rileggendo queste poche righe, e mi ha fatto sentire molto, magari, lo smarrimento e la paura degli apostoli, proprio di sentirsi abbandonati, di sentirsi quasi lasciati soli. Cioè, anche questa domanda qui di Giuda mi ha fatto pensare il peso che loro pensano di dover sopportare, della testimonianza che dovranno dare, e quasi anche un po' della... mi dà l'impressione di non avere ancora la certezza completa che il Signore rimane sempre con loro, cioè non sono soli in questo cammino che dovranno affrontare di testimonianza, di conversione, per che il Signore li chiamerà da portare agli altri. E però subito dopo il Signore li consola e gli dice che non saranno soli, perché manderà lo Spirito Santo, che secondo me è l'atto d'amore più grande che il Signore ci ha lasciato. E anche prima lo dice al versetto 15: non vi lascerò orfani, cioè sarò sempre con voi. Però ecco, mi ha fatto sentire molto questa tristezza degli apostoli, questo sentirsi abbandonati, e questo mi ha dato l'idea, ecco, che la loro fede non sia ancora salda. Però sì, ecco, sì. Mi ha fatto sentire anche la speranza di non sentirsi abbandonati.
Sicuramente è tutto un discorso di rassicurante della sua presenza. Così si può leggere ciò che lega i discepoli: è la fede, la certezza, e quindi vedere la morte di Gesù, la sua assenza dalla storia, dal mondo, come invece il disegno di Dio: vado a prepararvi un posto. Sono tutte interpretazioni della sua morte, che va interpretata non come una fine, una sconfitta, e come, diciamo, l'esaurimento, ma al contrario, come questo lo vedremo ancora andando avanti fino al capitolo 16, anche sulla funzione dello Spirito. Anche qui si può leggere così, come diceva adesso Marco poc'anzi, una rassicurazione: la fede, l'amore per lui. A me sembra che qui l'insistenza sia sui comandamenti. Il versetto 21, che riprende il versetto 15, insiste su questo: chi è che mi ama? Cosa significa? È chiaro che il legame dei discepoli con Gesù è attraverso l'amore che li lega. Ma chi è che ama Gesù? Chi osserva i suoi comandamenti? Qui sarebbe anche bello vedere i comandamenti. Gesù ha ricevuto dei comandamenti da Dio, dal Padre, essenzialmente due. Si potrebbe andare a vedere il capitolo 10, il capitolo 12. Gesù dice esplicitamente: questo è il comando che il Padre mi ha dato, ciò che devo dire me l'ha detto, lo dico così come me l'ha comandato lui. Quindi sono le parole che il Padre gli ha dato, è un comandamento che lui ha ricevuto, ma anche l'amore, anche il dar la vita. Il capitolo 10, questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio, e dar la vita, ricordate, no? Poi il capitolo 13 lo mostra, e così parallelamente per i discepoli. Qui mi sembra insistito soprattutto su uno: custodire, osservare le parole di Gesù, rimanere legati alle sue parole, è il comandamento di Gesù, insieme al secondo comandamento, che è l'amore reciproco. Ne ha già trattato il capitolo 13, ma poi tornerà al capitolo 15 in modo più ampio. E sono i due comandamenti corrispondenti a quelli che Gesù ha ricevuto dal Padre e ha trasmesso ai discepoli, mi sembra. Qui l'insistenza è chi è che... Ecco, il resto della questione non è chiara, almeno non è così chiara a noi. Io presuppongo, sarei portato a interpretare il resto della discussione, dove Gesù riprende poi le stesse espressioni, versetto 23-24, come la risposta a una questione di fondo, generale. Siccome Gesù ha usato la parola «mi manifesterò», è la parusia. Diciamo, è quello che noi chiamiamo la parusia. Quando noi diciamo la parusia, abbiamo già in testa il fatto che l'opera del Messia c'ha una prima venuta e poi c'è una seconda venuta. Ma questo dove è scritto? Questo è quello che dice il Nuovo Testamento, diciamo, che ci sono due venute. Ma dove è scritto? Da dove si può dedurre che l'opera di Dio che il Messia deve compiere prevede due venute? Ma questa è la novità, diciamo, vorrei dire, del Nuovo Testamento. Questo è un problema centrale, secondo me, qui. È possibile che sia anche così la domanda? Capisco che ci sono altre possibilità, interpretazioni. L'unica vera manifestazione che deve fare è al mondo intero. Qui nel mondo non è chi non crede. Io capisco Agostino, va bene, ci sono tante possibilità. Non è che il mondo è il mondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Il mondo è l'umanità che deve essere redento. Il problema, come fai a dire che non ti manifesti? Come mai parli di una manifestazione a noi? Non è la manifestazione al mondo, cioè il mondo è la salvezza del mondo, è la nuova cielo e nuova terra, cioè quello che noi leghiamo, cioè che il Nuovo Testamento lega alla parusia, perché non è conclusa l'opera del Messia. Se fosse conclusa adesso non andrebbe tanto bene, non andrebbe tanto bene, no? Cioè deve rinnovare tutta la storia umana, no? Chiaro, la parusia. In cui la gloria del risorto si impone sulla storia degli uomini, la sua potenza salvifica, e dopo non ci sarà nessun dubbio, come Gesù dice nei discorsi apocalittici, no? Qui e là, quando il Figlio dell'uomo si manifesterà, non ci sarà bisogno di dire dov'è, perché sarà come la folgore che illumina dall'Oriente all'Occidente, quindi non... Nessuno, non ci sia più questo dubbio, perché la potenza e la sua gloria trasformante si impone. Di quale manifestazione stai parlando? È un problema, è una cosa strana che Gesù dica mi manifesterò in questo modo. E mi sembra che la risposta, se è una risposta a questa, ecco, diretta alla domanda, Gesù dice io parlo di un'altra manifestazione, non nega quella. Ma nel frattempo c'è un'altra manifestazione, ed è molto bello perché usa i termini dell'inabitazione reciproca. Come Gesù è nel Padre e il Padre è in Lui, Così avviene anche per i discepoli una reciproca inabitazione. È un mistero, diciamo, del legame dei discepoli con Gesù e col Padre, che si compie prima della manifestazione finale. A me sembra che sia uno delle punte di consolazione che Gesù vuol dare ai suoi discepoli. Ho già detto il versetto 20, in quel giorno conoscerete forse quel giorno, il giorno della risurrezione, delle apparizioni, in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre e il Padre è in me e io in voi. Conoscerete che c'è un legame profondissimo tra noi, tanto che si può esprimere in questo modo: come io sono nel Padre, così voi sarete in me.